Andiamo su Trump.
Ormai credo tutti avete visto le notizie, da ieri ad oggi sono successe cose grandi e dobbiamo capire questi segni dei tempi.
Cose che il Signore ci ha mostrato, Sono
sì.
anni che il Signore ci dice che, attenzione, che cioè, Trump vincerà le elezioni, il Signore ci ha mostrato, se non lo uccidono prima.
Lo hai detto tante volte, sì.
È vero, no?
Se non lo uccidono prima.
E tragicamente ieri hanno proprio cercato.
Ci hanno provato.
Hanno sparato in un grande riunione in uno stadio. E è stato un attentato tipo stile di Kennedy. Hanno mancato lui, l'hanno ferito e lui era insanguinato, che l'hanno preso un orecchio, una pallottola. Mm-hmm. Ma l'uomo ha continuato a sparare e ha ucciso un'altra persona lì
sì.
vicino, ferito altre.
Sì.
E però stavolta il Signore non è come Kennedy che il diavolo aveva il permesso di nascondere tutto. Adesso il Signore sta rivelando la verità di corsa. Il Signore ha rivelato quello che è successo. Va bene? Qui c'è un giornale di stamattina, un video che Angela ha trovato. Allora, c'è un uomo qui che l'abbiamo pubblicato sulla radio, non ancora?
Sì, è sulla prima pagina radio, è in inglese ancora, è dalla fonte BBC.
Sì, la TV inglese BBC ha pubblicato questo giornale con dei video e lo stiamo traducendo, vero?
Sì.
Stiamo traducendo l'audio perché adesso è in inglese, quindi fra poco, quando lo metteremo?
Appena la sorella mi invia la traduzione, speriamo oggi.
Ecco. Allora, dice il giornale, cos'è che dice? Watch?
The BBC?
Quello leggo io. Watch. A witness says he saw a gunman on roof and tried to warn the police. Dice, un testimone dice che lui ha visto un uomo con un fucile sul tetto dello stadio, lì che c'era un piccolo tetto, e ha cercato di avvertire la polizia.
Sì.
Importante che dice ha cercato, non c'è riuscito. Polizia faceva finta di niente, facevano i finti tonti.
Ha detto che per 2 minuti continuava a puntare sul tetto di quell'edificio.
Puntare, indicare con il dito.
Dove c'è quell'uomo with a rifle?
Sì, cioè lui ha chiamato la polizia e fa: guardate che c'è un uomo sul tetto con un fucile. E la polizia ha fatto la finta tonda, i finti tonti. Ha detto, come, dove, che succede? Lì, allora dici, lì, guarda, lì, gli ha messo il dito davanti alla faccia del poliziotto. Mm. Lì, sul tetto, lo vedi che c'è un uomo col fucile? E i poliziotti, oh, come, e vediamo? Cioè, era tutto tutto organizzato, capito? E lui ha detto nel video, che adesso tradurremo, lui ha detto, per 2 minuti continuate a puntare il dito, e il poliziotto, virgolette, non lo vedeva.
Sì.
Cioè, era tutto come lo stesso omicidio dell'omicidio di John Kennedy.
Non chiedeva.
È riuscito, diciamo, è stato ferito all'orecchio. Ma era esattamente lo stesso. John Kennedy, sono venuti fuori dei video che la polizia che lo scortava era d'accordo. Hanno fatto vedere i filmati come prima che sparasse a Kennedy, la polizia che era sulla macchina insieme a John Kennedy, sì, sono tutti andati via e sono andati su una macchina, un'altra macchina. Appena si sono spostati, gli hanno sparato. E allora, praticamente, tu che stai dicendo, Angela?
Che questo uomo che ha fatto l'intervista e la testimonianza ha detto: mi chiedevo perché non portano via Donald Trump, perché lo lasciano parlare sul palcoscenico quando io ho mostrato loro c'è questo pericolo. Lo fanno ancora parlare? Dovrebbero subito proteggerlo. Invece lo fanno continuare.
Lo hanno fatto continuare invece di proteggerlo,
subito.
Hanno fatto finta di niente finché gli hanno sparato,
sì.
E dopo che gli hanno sparato, dopo neanche immediatamente, dopo un po' di tempo sono arrivate la polizia, non erano vicini a lui,
mm-hmm.
Indovina perché. E quindi lo stato profondo, il deep state, in ordine mondiale, il governo ombra, cioè esattamente un déjà vu di John Kennedy e anche Robert Kennedy, fratello di Kennedy, anche lui è stato ucciso, e infatti l'assassino, no, che era un palestinese, sono andati a pescare un palestinese per sparargli, così che la colpa non andasse al governo ombra americano, ma che andasse ai musulmani. Hanno trovato uno sfasato di là, che allora la CIA li manovra con le cordicelle queste. E questo palestinese che ha sparato a Robert Kennedy è ancora in prigione. Va bene. È stato condannato a morte, poi l'hanno cambiato carcere a vita, ma evidentemente non si preoccupano di lui. Si vede che non sapeva troppo. Invece l'uomo che ha ucciso John Kennedy sapeva troppo e l'hanno ucciso. E quello che l'ha ucciso si è, virgolette, suicidato in carcere. Cioè lo hanno suicidato. E così l'investigazione si è arenata lì. Sono tutti morti. E questo qui, invece di catturarlo, l'hanno ucciso. Era tutto programmato. Nessuno non catturatelo, uccidetelo.
Così non può parlare?
Non può parlare.
Che strano.
E l'investigazione si ferma lì. È così che lavorano i diavoletti. Va bene, qui c'è la foto di Trump col viso insanguinato. E c'è la polizia segreta intorno a lui che fanno la parte degli eroi. Dove erano loro? Non c'era nessuno intorno a lui di questi. Come mai? Di solito questi qui stanno lì vicino a proteggerlo. Niente. Sono arrivati dopo un lungo tempo, dopo lunghi secondi, facendo finta di correre qui, là.
E cosa pensi che significa questo atto, questo attentato alla vita di Trump? Cioè, dal punto di vista delle profezie della Bibbia, cosa significa?
Allora, Luca 21:34, fratelli, la sposa si prepara.
Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio.
Cioè le cose del mondo, no?
Da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. E che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso, come un laccio.
Ecco, all'improvviso è una parola che Gesù mi ha dato stamattina.
Luca 21:34.
Sì, perché?
Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra.
Vegliate.
Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21:34-36.
Questa è una scrittura importante che Gesù mi ha dato per stamattina. Parla di che il male viene all'improvviso, che dobbiamo prepararci. Il Signore ce l'ha mostrato mesi fa, e anni fa, che Trump era favorito alle elezioni, e a meno che non l'avessero ucciso, mi ha detto diverse volte. Mi immagino che i suoi amici e nemici, anche se per motivi opposti, saranno tutti molto dispiaciuti.
Oh.
Va bene. Insomma, stamattina pregavo e il Signore mi ha dato la parola che vi ho detto. La parola è improvvisamente. Io pregavo, che significa questa parola improvvisamente? Che stavo pregando proprio per il messaggio di oggi, stavo pregando proprio per Trump, la situazione, e quindi l'interpretazione dovrebbe essere questa: le cose peggiori in questo tempo della fine avverranno allo stesso modo dell'attentato di Trump, improvvisamente. Quindi, fratelli, arrivano delle cose improvvise che nessuno si aspetta. Cioè l'America è sul ciglio di un'altra guerra civile, Non so se scoppierà, ma gli ingredienti ci sono tutti. E se uccidono Trump, quella potrebbe essere la miccia. Preghiamo che Trump usa saggezza. Allora, le sinistre, il governo ombra e anche Biden, si sono premuniti e hanno aperto le frontiere a circa 15 milioni di immigrati. Gente che si sa voteranno a sinistra e sperano che all'occorrenza questi 15 milioni sarà la manovalanza che le sinistre hanno bisogno. Cioè, da come vanno le cose nel mondo, se Trump, che tutto sommato è un pacifista, se venisse eletto, lui rallenterebbe la corsa dall'America verso il profetizzato suicidio nucleare, che è diretta lì l'America. Comunque, suicidio nucleare, guerra nucleare profetizzata inevitabile, Apocalisse capitolo 17-18. Cioè l'America, secondo voi, se lo merita un salvagente come Trump? Ed è per me da tutta l'apparenza no.
No, non sempre no.
Però dipende, se Dio volesse per motivi suoi, che noi non sappiamo, di rallentare la corsa dell'America verso l'autodistruzione, perché ci sono ancora delle pecore lì. Una corsa che, secondo me, siamo a capolinea. America fra poco finisce di ballare. Cioè, anche se dei buoni politici come Trump venissero eletti, il fatto che Trump non è che non sappiamo se viene eletto perché forse non lo votano, ma non sappiamo se viene eletto se Dio non lo protegge, perché se Dio non lo protegge già sarebbe morto ieri. Cioè, anche se buoni politici come Trump venissero eletti, non sarebbero in grado di cambiare il corso degli eventi, perché l'America ha respinto Dio. Dovrà mietere quello che le loro scelte scellerate hanno seminato. L'America deve mietere. Noi vediamo che nella Bibbia c'era un terribile re, che poi si è anche convertito, che anche dopo la sua conversione, anche dopo che è morto, Dio ha punito Israele per i peccati che Israele aveva compiuto, ma si chiamava Manasse questo qua. E allora in Italia, per esempio, in Italia c'era Salvini che aveva grandi idee,
sì.
Però i media e anche le forze nell'ombra, tipo Draghi così, non gli hanno dato una chance. Eppure così tanti speravano nelle sue idee.
Io mi ricordo che dicevi, quando era Salvini al governo, tu dicevi ai fratelli, ma non sperate in un politico, perché non durerà molto. Anche se ti piaceva anche a te, era bravissimo. Però
ma
hai detto no.
Ma parlavo, volevo fermare i migrati, voleva fermare Draghi, eccetera.
Hai detto ai fratelli, no, non, il nostro aiuto non verrà dal mondo, né dai politici.
Però sapevo che, no, perché il diavolo non glielo permette, no?
Infatti.
Siamo nel regno del diavolo. Lo stesso possiamo dire del presidente della Slovacchia, che è Fico. Il quale anche lui hanno recentemente sparato ed è stato tra la vita e la morte per diversi giorni in rianimazione. Adesso si è salvato, gloria a Dio che è una brava persona. Poi, volgendo lo sguardo verso la Francia, vediamo la Le Pen, che è stata frodata al secondo voto. Aveva vinto, poi col secondo voto, cambiando le carte in tavola, si sono uniti i gruppuscoli e hanno fatto perdere. È uno shock, aveva vinto. Primo partito è diventato il terzo. E questo è un imbroglio, perché hanno il secondo turno. Il secondo turno è un imbroglio. Che poi i mafiosi si riuniscono e complottano. Uh-huh. Riuniamoci solamente per un giorno. Vinciamo e poi ci dividiamo di nuovo. E così fanno i mafiosi. Sì. Quindi poi vediamo, guardiamo verso l'Ungheria, lì c'è Orbán, che è presidente dell'Europa di turno, ma non gli permettono di fare niente.
No.
Deve essere un burattino. Burattino uscito di riga, è andato a visitare Putin, oh, apriti cielo. Quindi un burattino totale. E perché non può andare a visitare e dire buongiorno, come stai? Cosa facciamo per la pace? No, 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 non può farlo. Perché lui deve fare il burattino per far contenti quelli. Guardiamo l'Italia. Meloni ha cambiato la sua politica, che quando era all'opposizione era così in gamba, parlava così bene. E si è agganciata all'America. Speriamo che cambi. E subito, vediamo. E quindi è rimasto Trump. E hanno, adesso hanno cominciato a sparare anche su di lui. Insomma, a me l'America mi ricorda Sodoma e Gomorra. Due angeli entrano in città e subito li assaltano, gli saltano addosso. Due angeli. Cosa hanno fatto di male? Appena sono entrati, li hanno attaccati. L'America è così. Appena si presenta un angelo come Trump, angelo tra virgolette, gli saltano addosso, gli sparano. Fino adesso gli hanno sparato a parole, perché Biden e soci lo hanno chiamato Hitler, lo hanno paragonato a Hitler, per cui adesso i media americani dicono, quelli a favore di Trump, i pochi, dicono questi risultati per averlo accusato di essere un Hitler, hanno fomentato l'odio, ma non è neanche così, è stato un piano dalla CIA e del Deep State, cioè il governo ombra. Quindi, comunque Trump, se lo paragoniamo a certe facce di posseduti che vediamo lì al governo americano, è una specie di angelo, per questo che cercano di ucciderlo.
Infatti dei fratelli scrivono e chiedono, tu credi che è stata coinvolta la CIA o è questo un caso isolato di un fanatico che ha voluto
uccidere? No, caso isolato, che c'è questo qua che dice, c'è uno con fucile sul tetto, la polizia non si muove. Prima lo fanno sparare e dopo vanno a aiutare il cadavere.
Sì,
no,
sì,
no,
vero,
no,
vero.
no. Guarda, nella sua misericordia Dio ha dato alla nostra Chiesa l'unzione, il discernimento per capire dove andare, cosa fare in questo tempo della fine.
Amen.
E ne parliamo in continuazione, incoraggiando i fratelli, ispirandoli su cosa fare, dove andare. Abbiamo un corso biblico gratuito che mandiamo a tutti. E l'unica cosa che manca in questo corso biblico, mancano le date. Dio non ci ha rivelato le date del rapimento, della tribolazione, eccetera. Lo sapremo quando fanno il patto dei 7 anni, d'accordo?
Sì.
Quando vedete che costruiscono, cioè, un tempio in Gerusalemme, perché molti fratelli hanno chiesto, qualche fratello ha chiesto, ma anzi, correggo, non è più che altro, sono internet, trovi dei, diciamo, gente che non capisce bene la Bibbia e dice, ho sentito che dicono che il patto dei 7 anni potrebbe essere segreto, che nessuno lo sa.
Ah, sì?
E non è possibile, perché devono costruire un tempio. Come fanno a nascondere un tempio?
No,
questa è gente che la profezia non le capisce.
Quello sarà visibile.
Capito? No, sarà visibilissimo, fratelli. Costruiranno un tempio in base alla profezia di Daniele capitolo 8. Se lo leggi non ci capisci niente. Devi andare al corso biblico lì. Ti spiega e poi tu poi decidi tu se è giusto. Va bene, noi ti spieghiamo Daniele 8, poi tu decidi se è corretto. Secondo me è corretto l'interpretazione. Le profezie sull'America sono ben delineate. Sono nella Bibbia, e particolarmente nella allegorica Babilonia di Apocalisse 17 e 18, che l'America viene distrutta. Però Dio non ci ha dato la data. Va bene, quindi lì io, se una cosa Dio non me la mostra, non mi sbilancio. Non sto parlando quando leggo i giornali, che a volte leggo fake news, false notizie, vengono lì. I giornali sono pieni di immondizia, no? Cosa devo fare io se il Corriere della Sera, la Stampa, tutti quei giornali lì, mi dicono che la Penn ha vinto, invece si scopre al secondo turno che perde.
Mm-hmm.
Ma la Penn ha vinto, infatti, sai. In effetti, quando io ho detto che Le Pen ha vinto, non era sbagliato. L'hanno imbrogliata facendola apparire che ha perso. In realtà lei ha vinto.
Ma come dicevi prima, anche se eleggono politici cristiani e vincono quelli buoni, sai, non possiamo mettere le nostre speranze nei politici e nel mondo, perché, lo hai detto tu, le profezie saranno adempite. Con politici buoni o cattivi, quello che è scritto si avvererà.
Amen. Amen. Studiate le profezie, perché al di là dei giornali, degli avvenimenti, eccetera, di quello che l'America e l'Occidente stanno facendo, al di là di tutto questo, quello che succederà non sarà oggi, non sarà domani, ma alla fine le profezie,
sì,
vinceranno. Saranno così, perché Dio ha detto. Sembrava che Hitler vinceva, invece ha perso. Sembrava che l'Italia dalla parte della Germania è andata dalla parte dell'America, le cose cambiano. Non guardate all'apparenza. Comunque l'America è stata avvertita, sarà distrutta, Apocalisse 17 e 18, ma è stata avvertita anche nel nostro piccolo, anche attraverso di noi. Gesù avvertiva, è nato in una strada di Betlemme, avvertiva la gente in Galilea, di qua, di là, a volte quattro gatti, a volte di più. Il mondo non sapeva neanche chi era questo, però lui andava avanti con i suoi piccoli avvertimenti, fino alla morte e resurrezione. Quindi l'America è avvertita. L'America era alla cima dell'Israele cristiana del tempo, di questo tempo della fine, ma è diventata la cima del mondo satanico. E adesso è solamente in attesa per i giudizi di Dio preannunciati nella parola. Vai alla parola, Angelina. Ti ho dato qualche scrittura profetica lì.
Sì.
Ma mi leggi la prima lì.
Sì.
Salmo 9.
Salmo 9, 17. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Salmo 9, 17.
Quindi attenzione, anche nazioni intere andranno all'inferno e alla morte, come la nazione di Babilonia, di Assiria, di Egitto, andranno nell'Hades e anche dopo magari anche all'inferno. Intere nazioni.
Anche una nazione cristiana?
Se nominale, sì. Se al Vaticano che di cristianesimo non c'è neanche più burocrata di rimasto. Guarda, tu puoi andare in qualunque chiesa piena di cattolici, chiudere gli occhi, toccare una persona, è probabilmente meglio del Papa. Sai, capito? Tu manda un bambino bendato in una chiesa media, cattolica, vai lì quando fanno la fila per la comunione, tocca uno. Qualunque tocchi è meglio di questo pacciamamma della nonna. Geremia 12, 17. Se non danno ascolto, cosa fa il Signore? Se una nazione non ascolta, cosa fa il Signore?
Ma se non danno ascolto, io svelerò quella nazione, la svelerò e la distruggerò, dice il Signore.
Geremia?
Geremia 12, 17.
Mi ripeti la scrittura dopo, per cortesia, sì, sì, che sì. I fratelli chiedono?
Sì.
Allora, svelerò e distruggerò. Svellere vuol dire distruggere, dice l'Eterno. L'Occidente intero, dico io, America in testa, non ha voluto ascoltare Dio. Preferiscono il Dio dell'aborto, il Dio dei soldi. Oh Signore. Ma non sono solamente gli atei, i pervertiti che non ascoltano, ma specialmente innanzitutto le chiese che non ascoltano, il popolo di Dio che non ascolta. Troppo pieni di santimoniosità, di tradizione, di reliquie, e non servono a niente, perché sono vuote. Sono chiese vuote di frutti, di fatti, di risultati, di obbedienza, di fedeltà, di cercare le pecore. I predicatori, invece di cercare i perduti, cercano cosa? Il benessere per se stessi. Come si dice in religionese, benessere per se stesse? Vangelo di prosperità.
Ah, sì, sì, sì.
Ok?
È quello.
Guarda, io so che i predicatori di prosperità, e ne immagino qualcuno anche dall'Italia, super grazia, prosperità, mi disprezzeranno per questo. Come ti permetti? Mi permetto. E ringrazia Dio che non faccio il tuo nome. Ah. Ma qualcuno però glielo deve pur dire a questi predicatori falsi profeti, no? Qualcuno glielo deve dire. Sono tutti lì a suonare il violino. Guarda, Trump gli hanno sparato improvvisamente. Improvvisamente è una parola che Gesù mi ha dato stamattina, dicevo. Le cose avvengono improvvisamente in questo mondo, sia per il bene, sia per il male. Ai tempi di Noè, Dio ha giudicato il mondo in modo inaspettato. Solo Noè, il profeta di quel tempo, sapeva. Come anche noi oggi sappiamo. Noi, e non solo noi, grazie a Dio.
Amen.
Le profezie annunciavano che Gesù sarebbe venuto. Ciononostante, Gesù arriva a Betlemme, bambino, nasce a Betlemme, in modo come arriva, inatteso per il suo popolo troppo distratto per studiare le profezie, che indicavano la sua venuta, profezie di Daniele 9:24. Lì ti dà la data della venuta del Messia. Più preciso la crocifissione, ma comunque ti dà il tempo anche della nascita. Allora, c'erano tre saggi in Oriente che sapevano della sua venuta. Lo avevano letto nelle stelle, sapevano che veniva e lo sapevano meglio di tutta Israele messa insieme, una Israele troppo occupata a seguire cerimonie, a sedersi a scaldare panche nelle loro sinagoghe come le chiese di oggi, ad ascoltare grandi, perfette prediche, intellettualissime. Non avevano tempo di leggere le stelle, come invece i tre saggi di Oriente fecero. Non ci ricorda questo la tristezza della Chiesa attuale?
Sì.
E poi cosa avvenne improvvisamente ad una vergine? Chi lo sa? Un angelo si presenta in modo impensato, inaspettato a una vergine. Come sappiamo, sono anni che il Signore ci mostra del pericolo che la mafia del nuovo ordine mondiale avrebbe potuto sparare a Trump. Fatemi tornare a Trump, che è l'avvenimento di oggi. E adesso è successo. Solo che non era il tempo di Dio. e un angelo ha deviato il proiettile. Non era il tempo di Dio, perché se tutti i nostri capelli sono contati, sicuramente il Signore conta anche le pallottole del diavolo. Allora, avevano mirato la testa, per questo è che hanno colpito l'orecchio.
Mm-hmm.
E lo hanno solo ferito, però ucciso una persona vicino a lui. Altri feriti, speriamo che sopravvivano.
Anche Trump ha ringraziato Dio che è vivo, che lo ha protetto, e ha detto che sta pregando per le famiglie di quelli che sono stati feriti o uccisi in questo evento.
E io prego, no, non posso pregare per i morti. No. Se no pregherei per quello che gli ha sparato, ma è morto, per i morti non si prega, non è scritturale.
Sì.
Preghiamo che d'ora in poi Trump prenda precauzioni. Comunque è come un copione. Cioè, come da copione è avvenuto lo stesso dell'assassinio di Kennedy. Il sicario, certamente preparato, programmato, ipnotizzato, col cervello programmato da un ordine mondiale americano, dallo Stato Profondo, un burattino attaccato alle cordicelle, quello che ha ucciso Kennedy. Cioè il governo ombra che decide tutto delle sue tenebre. Gruppi satanici avevano predisposto tutto, compreso l'uccisione di quella pedina che aveva sparato a Kennedy, ed è stato ucciso subito invece di catturarle. Lo stesso è avvenuto adesso a Trump, lo hanno ucciso subito. E cosa ci voleva catturarlo questo qua? O almeno no, questi tiratori scelti non potevano ferirlo? No, dovevano ucciderlo, eliminare ogni traccia. Per lo stesso motivo quando quello gli dice guarda sul tetto, dove? Ma là, ma sei orbo? Sei scemo? Non lo vedi, c'erano col fucile? Eh? Oh.
Che strano.
Questo qui è stata una cosa profetica che il Signore ha fatto capitare lì, un giornalista della BBC, non era neanche un giornalista americano, che sono tutti della mafia in America, 99%. No, uno della BBC che non era stato preparato. Cioè tutti i poliziotti intorno a Trump erano preparati come intorno a Kennedy.
Uh-huh.
E allora praticamente loro cosa fanno? Prendono dei pazzi, dei fanatici, degli esaltati, e gli programmano la testa che bisogna uccidere Kennedy, bisogna uccidere Robert Kennedy, bisogna uccidere Trump. E naturalmente li programmano in un modo che loro non se ne accorgono. Il burattino non deve sapere chi c'è che manovra le fila. Non è che va uno con il documento dalla CIA a dire sono venuto programmati. Stupido. No, vanno lì, un amico, questo, quell'altro. Ah, se qualcuno sparasse a Trump, lo faccio io. Così, no? Insomma, adesso il giornale di Iran era un pazzo, è morto. Il caso è chiuso, stesso stile di John Kennedy. Cioè nel caso del fratello di John Kennedy, cioè Robert Kennedy, cioè il padre di questo Robert Kennedy che adesso corre per la Casa Bianca. Allora, l'assassino di Robert Kennedy, secondo Kennedy, ha detto quando l'hanno catturato che aveva ucciso Robert Kennedy perché lui difendeva, perché Robert Kennedy difendeva Israele e l'assassino era un palestinese. Va bene, quindi vedi, vanno a pescare, infatti questo qui che ha sparato a Trump, tu hai letto l'articolo?
Il BBC, sì.
Sì, tu mi dicevi che questo qua...
era registrato.
È uno che finanziava il Partito Democratico, però si era iscritto al Partito Repubblicano,
sì,
perché?
Sì.
Per dare la colpa ai repubblicani.
Sì, sì.
Hai capito? Quindi l'avranno convinto questo qua. Vatti a registrare con i repubblicani così che non dai nell'occhio. Questo lo ha fatto e adesso i giornali diranno oh, è stato un repubblicano che gli ha sparato. Però hanno scoperto che lui mandava soldi ai democratici. Quindi se tu mi finanzi il Partito Democratico, sei iscritto ai repubblicani, è chiaro che questo qui è tutto un piano,
certo.
Un programma, no?
È molto chiaro.
Oh, Gesù mi diceva stamattina, avvengono improvvisamente in questo mondo caduto. Se a volte il Signore ti dà una parola e quella parola ti apre tutto,
è vero.
Una realtà. Tutto improvviso in questo mondo caduto. Gesù ha detto, avverrà come un laccio. Cos'è un laccio? Il laccio dell'uccellatore, una trappola. Cerchiamo dunque di essere preparati, fratelli, o finiremo, se non ci prepariamo, sapete, i cristiani in Russia, sorpresi, impreparati dalla rivoluzione bolscevica nel 1917 circa era, in Russia. Quei 400.000 cristiani furono uccisi di un colpo, cioè velocemente, 400.000, perché non erano preparati. Adesso i falsi profeti diranno: ma noi siamo contenti di morire perché siamo eroi per Cristo. No, tu sei un fesso. Sarai cristiano, ma un cristiano fesso. Non si vince nessuna battaglia, nessuna guerra con i cadaveri. Ma solo con i cadaveri degli altri la vince la guerra, non i tuoi. Questo nelle guerre del mondo. Nel nostro caso i cadaveri sono i martiri. Ma il martire non fa il marturot, come dicevano a Milano, si dice marturot, un fesso. Viene dal martire, eh?
Ah sì.
È slang.
Marturot.
È slang come dialetto. Mm-hmm. Capito? Sì, ci sono anche, ma il martire non va a suicidarsi. Allora c'è qualcuno che vuole uccidermi? Sono qui, forza quei chiodi. Mica così che fa il martire. Ma però questi falsi profeti dicono: non ho paura di morire, non faccio niente, non mi preparo niente, io la mia panca non l'abbandono. Oh, questi, così dicono questi, più
ma,
o meno.
Allora perché ci avverte?
Parafrasare.
Perché ci avverte il Signore di continuo nella parola? Ci avverte perché dobbiamo fare qualcosa, prepararci.
Ma se tu vai Giovanni 8 e Giovanni capitolo 10, tutti e due capitoli, dice Gesù si nascose. Gesù fuggì, lo volevano prendere, lui Gesù scappò. Come Gesù scappa? Gesù è scappato.
E non per paura?
Gesù si è nascosto? Gesù si è nascosto, sì sì. Cos'era? Aveva paura? No!
No.
Non era fesso come noi! He that fights and runs away, lives to fight another day. Traduci.
Colui che combatte e fugge, he who fights and
vivrà
runs away,
per...
vivrà per un altro giorno per combattere di nuovo.
Ecco. Allora, he that fights and runs away, dicono in inglese, lives to fight another day. Colui che combatte e scappa, vivrà per combattere ancora un giorno di più.
Amen.
Ma il fessacchiotto che vuole diventare un eroico cadavere, una tomba per ricevere una medaglia al valore, ma prima di farti ammazzare sarà meglio che hai combattuto però.
Sì, sì.
Va bene, non seduto in banca a scaldare i broccoli.
E verrà anche il giorno del martirio e Dio ci aiuta a morire nella fede, però.
Ma io voglio vedere questi falsi profeti che dicono io non ho paura di morire, che quando arriva il marco della bestia voglio... Infatti sono convinto che alcuni di loro, come il signor MacArthur in America, MacArthur, dice di ricevere il marchio. Attenzione ai falsi profeti nelle vostre chiese e nelle nostre chiese.
Amen.
Guarda, leggiamo esattamente la parola di Gesù così che non ci sbagliamo. Torniamo con la scrittura, Luca 21, 33, 36, rileggiamola.
Luca 21, 33.
Il cielo
e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quindi attenzione ai fratelli che sono ipnotizzati alle televisioni. Quelle parole passano e si perdono. C'è solamente la parola di Dio che non passa mai, la parola di Gesù, 34.
Badate a voi stessi, che talora i vostri cuori non siano aggravati da crapula, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio.
Ecco, il Signore mi diceva stamattina, Giuseppe, improvvisamente. Ho detto, cosa improvvisamente? E stavo pregando su Trump e l'ho cominciato a vedere, sai come si ti fa vedere come un video filmato, no? Ho cominciato a vedere che le guerre atomiche, l'anticristo, il marchio della bestia, la susseguenza all'Ucraina arriveranno all'improvviso. Il Signore non è nuovo a permettere questo, come disse nel suo avvertimento a Filadelfia, Apocalisse 3:10, Angelina.
Apocalisse?
3:10.
Siccome hai osservato la mia esortazione.
Senti, puoi leggere un pochettino, un po' arrabbiata?
Sì.
Cioè non arrabbiate, dico, ma almeno con un po' di pepe.
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza,
anche io
ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero.
Per quale scopo?
Per mettere alla prova gli abitanti della terra. Apocalisse 3:10.
Brava Angela.
Grazie.
Avanti col pepe.
Amen.
Le ragazze devono essere tutto sale e pepe e zucchero. Anche un po' di pepe ci vuole. Eh?
Pepe e zucchero insieme. Oh, come faccio io questo?
No, essere insieme. Può essere
insieme.
Cioè, piatti diversi, l'antipasto, il primo, il secondo.
Ah, una volta
il contorno,
così, una volta così.
Il dessert, il gelato, eccetera. No? Signore Gesù.
Grazie Gesù.
È inutile dire che la maggioranza dei cristiani di oggi non sta osservando affatto la costanza di Cristo. Per questo che la profezia di Matteo 24:22, profezia del tempo della fine, cosa dice Angela?
Che se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Capito? Dicevamo che Apocalisse 3:10, Gesù diceva a Filadelfia, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, virgola, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. Quindi qui Gesù è come se fa una specie di contratto. Allora, prima clausola, tu hai osservato la mia esortazione alla costanza, cioè sei stato costante, sei stato fedele, virgola. Seconda clausola, allora anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire. Quindi non c'è grazia, super grazia, la grazia della nonna, la grazia del bisnonno, non c'è. Tu vuoi la mia grazia, vuoi essere preservata, devi osservare con costanza, essere fedele, seguire i comandamenti del Vangelo. E allora anche io ti preserverò. Elia, quando Dio gli ha detto, Elia vai dalla vedova Sarepta, lui è stato fedele, è andato, eccomi qui, io il grande profeta che chiamo fuoco dal cielo, eccomi qui, a chiedere aiuto a una vedova. Vado alla vedova, fammi andare da mangiare. E qua gli dice, mangiare? Stiamo scherzando. Infatti, lì aveva maledetto lui la terra che non pioveva, non c'era più niente. Come? Io mi è rimasto una manciata di farina, gli ha detto così, in Primo Re capitolo 17. Adesso vado da mio figlio, lo cuciniamo, lo mangiamo e poi moriamo. Ed Elia la mette alla prova, gli dice... Dice, brava, ragioni bene, così è la situazione. Ma prima mi fai una pagnotta a me. Io mi chiamo Elia, alias l'altruista. Prima una pagnottella per me. Ah sì, ha detto la donna. Sì, e poi mangi tu, se è rimasto qualcosa. Cioè, c'è una manciata di farina, gli fai una pagnotta a questo omone... E sai cosa ha fatto la donna? Ha ubbidito. E allora Elia l'ha messa alla prova e ha capito che quella era la donna giusta. E allora gli ha detto, così dice l'Eterno, l'olio non finirà, la farina non finirà, fino a che il Signore manderà la pioggia. E la donna dice, ma se lo dici tu, va a casa e il barile di farina era pieno, il bottiglione dell'olio di oliva extravergine tipo siciliano era pieno, tipo israeliano, pieno. E loro mangiarono per 3 anni e mezzo, mentre Acab non aveva neanche cibo per i cavalli. Come vediamo appunto nei capitoli dopo. Ci siamo fino a qua?
Sì.
Hai finito il...
Ho letto Matteo 24:22.
Guarda, è inutile dire che la maggioranza dei cristiani oggi... Non hanno costanza per Cristo e Dio ci aiuti noi a fare... Beh, è per questo che il cristianesimo senza costanza adempie la profezia di Matteo 24:22. Le chiese senza costanza, le chiese infedeli, le chiese senza olio, le chiese che non si preparano adempiono questa scrittura. Ma la leggi?
Leggo di nuovo?
Sì, Matteo 24:22, sì, perché non possiamo, qui bisogna ripetere la legge della memoria.
Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 22.
Quindi i cristiani che non si preparano mostrano il perché di questa profezia. Perché non si preparano, allora nessuna carne scamperebbe se non fossero accorciati. Che se per loro fossero non scamperebbe nessuno. Il Signore accorcerà i giorni. In che numero? A che numero li accorcerà?
Non lo sappiamo.
Lì, giusto, Paul, vai avanti. Shoot.
42 mesi, 42
mesi, come non lo sappiamo?
No, pensavo al numero dei fedeli, non lo so.
È scritto Apocalisse 13, 5.
Sì.
Quindi attenzione, non dice che la Chiesa potrà scampare. Perché sarà tolta, sarà rapita con un taxi celeste. Dove dentro il taxi c'è uno che gli offre il cappuccino mentre vengono rapiti e vengono portati in cielo. Non dice Gesù la Chiesa scamperà perché sarà tolta e portata in cielo. No! Ma il solo modo che potrà scampare sarà, dice Gesù, pregate e vegliate! Ecco, quindi attenzione ai falsi profeti che ingannano dai pulpiti cristiani.
Amen.
Come hanno sempre fatto durante tutta la storia del popolo di Dio, solo che nessuno c'ha il coraggio di dirglielo. Facciamoci coraggio e diciamoglielo a questi falsi profeti che predicano dai pulpiti. Guarda, vai a Geremia 29, perché Matteo 24,4 dice: Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. E dov'è che possono sedurci? L'unico modo per sedurre gli eletti. L'unico modo per tentare di sedurre gli eletti è se predichi dei pulpiti cattolici, protestanti, pentecostali, eccetera. C'è solo un posto che gli eletti possono forse potrebbero essere sedotti. Dai pulpiti cristiani, da questi ruffiani travestiti da predicatori. E scusate se sono troppo educato. Oh! L'hai trovato,
sì,
Geremia 29?
Ce l'ho.
Shoot.
Geremia 29, verso 8. Infatti, così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino.
Sai, indovino, quando interpretano profezie, questi indovinano. Non c'hanno scrittura, ma lo indovinano. C'è rapimento, prima tribolazione, non ci sono scrittura, ma noi indoviniamo, lo sentiamo, pensiamo.
E
imbroglioni.
E non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore. Geremia 29, versi 8 e 9.
Questa è una storia, orribile storia, vecchia, dal Vecchio Testamento, che il diavolo manda i suoi falsi profeti. E adesso, il tempo della fine, sono dappertutto. Dio proteggi i tuoi eletti e la tua sposa, Signore.
Amen.
Quindi guai a quelli di noi che si fanno sedurre dai falsi profeti e li seguono, invece di studiare la parola, capirla, seguirla ed essere guidati dallo Spirito Santo. La parola è chiara, è semplice, per chi, ma solamente per chi, non si fa confondere dalle false dottrine, allora non capisce più niente. E allora alla parola, fratelli, alla parola. Se non vi mandano alla parola è perché sono pieni di tenebre. Vedere Isaia 8, 20. E così è stato all'improvviso. Hanno sparato a Trump. Così improvvisamente, allo stesso modo, il diavolo farà scattare le altre sue trappole.
Eppure ci aspettiamo a queste cose. Tu l'hai detto diverse volte riguardo a Trump. Quello che è profetizzato ci aspettiamo, ma quando succede è sempre all'improvviso.
Sì, noi lo sapevamo e che il Signore ci aveva mostrato.
Mm-hmm.
Non sono rimasto sorpreso per niente, addolorato, non sorpreso.
Sì.
Quante volte abbiamo detto?
Sì.
Guarda, il colpo di Stato a Kiev, come è successo? All'improvviso è scoppiato. Così all'improvviso, repentino, che adesso il mondo rischia la guerra nucleare. Un poco alla volta, il diavolo ha portato questi pazzi da legare sull'orlo della guerra atomica. E il diavolo usa l'odio degli uni contro gli altri per rendere le guerre inevitabili. Orbán è andato a Mosca a cercare di fare la pace, tutti in Europa, 99%, l'hanno maledetto, ingiuriato, lo hanno quasi scomunicato, non sei autorizzato, cosa fai lì? E voglio fare la pace. Non sei autorizzato. Il Signore a queste capre caproni gli farà mietere quello che seminano. Quando gli cascherà qualche bomba atomica sulla loro testa malvagia, e loro diranno, oh, forse ho fatto qualche piccolo errore. Patapum! Insomma, l'odio, la morte, il male che Israele sta seminando a Gaza. Queste cose dimostrano che Israele non è meglio di Hamas. Israele senza Dio, perché, cari amici evangelici fuori binario, che siete lì a mandare soldi a Israele e sventolare la bandiera israeliana al posto della croce, capito? Israele senza Dio, senza Cristo, non è meglio di Hamas. E adesso la pubblicità di Hollywood, ma quelli di Hamas hanno violentato, il 7 ottobre 2023 hanno violentato, eccetera. Sì, certo, ma siamo sicuri? Hanno ucciso qualche centinaio, non si capisce che, sai, non c'è nessuno che gonfia i numeri meglio di Israele, eh? Non si sa quanto veramente ne hanno, dipende quale media ascolti, non si sa quanto ne hanno ucciso esattamente. Ma siamo sicuri che 40.000 morti e le stragi di civili e i bambini che Israele ha ucciso, massacrato, e i bombardamenti che Israele ha fatto, attenzione, in 24 ospedali che ha bombardato. Dico 24. Adesso accusano la Russia che ha bombardato un ospedale a Kiev, ma ci sono anche voci che dicono no, è stata una finta della CIA. Non è vero. Wow. È stato un missile dell'America.
Ai, ai, ai.
E siamo sicuri che questi... Sì, perché Zelensky ha le strette. E perde la guerra, quindi deve lavorare con i siluri, con gli inganni, con gli imbrogli, con gli americani che hanno fatto finta della provocazione Golfo del Tonchino, provocazione finta per fare la guerra nel Vienna. È così che lavorano questi diavoli.
Sì, ma uccidere i bambini nel tuo proprio paese.
Ma questi diavoli lavorano così.
È incredibile.
Allora, siamo sicuri che questi 24 ospedali bombardati, 40.000 persone uccise, non c'ho i numeri, saranno anche vicino a 50.000, non lo so. Siamo sicuri che questi 40.000 che Israele ha ucciso, maggioranza donne e bambini, sono così meglio dei crimini di Hamas? Hamas ha ucciso un migliaio. E siamo sicuri che questi 40.000 sono meglio? Cioè, qualche giornale occidentale giudichi, mi risponda, l'attentato di Trump contro lui è un avvertimento di come la malvagità di questo tempo avverrà all'improvviso. Possiamo svegliarci tranquillamente una di queste mattine e ascoltare che la guerra atomica è scoppiata. Non ci vuole niente, basta che Putin perda la pazienza. Perché questi diavoli stanno tirando la corda. Hanno provocato loro colpo di Stato in Ucraina, hanno provocato loro bombardamento per 8 anni contro i russofoni dell'Ucraina e stanno provocando Putin a tirare una bomba atomica. Così che loro, infatti adesso i giornali mostrano che l'America sta piazzando tutti i suoi missili atomici. Infatti Putin sta lamentando, guardate che così sbagliate. L'America sta mettendo i missili atomici attorno alla Russia. E sta provocando, però vogliono che sia Putin a iniziarla. Questo è quello che succede. E allora, cosa dicono adesso i falsi profeti? Quando queste cose scopriranno all'improvviso, cosa diranno i falsi profeti alle loro congregazioni? Cioè che adesso dicono fate la nanna, bambini, fate la nanna, come Povia che canta fate la nanna, no? Cosa diranno quando scoppia la guerra atomica? Cosa diranno? C'è lo stesso di quei milioni di evangelici che pregavano per la conversione della Turchia. Milioni di evangelici si erano riuniti negli anni 90 a pregare per la conversione della Turchia musulmana. Cosa è successo? Niente! Erdogan è lì tranquillo che prende in giro i cristiani come gli pare. E i milioni di evangelici che pregavano? Dove sono? Non li senti neanche dire siamo... non sappiamo cosa stiamo facendo. Non è con le preghiere soltanto che si vince il mondo, ma sono le preghiere mentre vai, le preghiere mentre cammini, le preghiere mentre operi, come gli Atti degli Apostoli. Il libro degli Atti non erano solamente lì a pregare come pappagallo, a ripetere preghierine che non valgono niente, ma pregavano mentre andavano, erano preghiere vere mentre operavano, erano preghiere potenti mentre guarivano gli ammalati, non mentre dormivano in quei cimiteri zombie che si chiamano chiesa della domenica mattina. Ce l'hai Povia sotto mano?
Sì.
Ma fammi sentire 5 secondi cos'è che dice il vecchio lì.
Fate la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire. E sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire chi comanda il mondo. Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. C'è una dittatura di illusionisti, finti economisti e equilibristi, terroristi, padroni del mondo peggio dei nazisti, che hanno forgiato altrettanti tristi arrivisti, staccano visti. Gli illusionisti che ci hanno illuso con le parole libertà e democrazia, fino a portarci all'abbadia, creando nella massa una massa grassa di armi, di divisione di massa.
Falsi profeti che vi dicono la domenica dormite, non dico dormite, ma vi dicono cantiamo. Sventoliamo bandiera, a chi le sventola le bandiere? Le chiese sono diventate dei canterini, dei luoghi di canto, dove i più grandi tenori cantano. Le canzoni sono belle, le ascolto anch'io. Ma noi siamo cristiani operanti per Gesù, non cantanti, e basta. C'è il momento di cantare, c'è il momento di solleticarsi un po'. Ma mica posso passare la vita a cantare. E Gesù è così, andando in giro a cantare. C'è la gente che va all'inferno, facciamo un canto.
No.
C'è gente che soffre, cantiamo. Ci sono ammalati, cantagli una canzone. C'è uno che vuol divorziare, che venga in chiesa e gli facciamo sentire un canto.
No.
E questo sarebbe il cristianesimo.
No. Non così si evangelizza.
Questo qui è l'imbrogliesimo. Diteglielo a certi predicatori.
Sì.
Guarda, in conclusione qua, fratelli, è arrivata l'ora del pentimento, dobbiamo pentirci.
Amen.
Fratelli di tutte le chiese, cominciare dalla nostra, è tempo di pentirsi, è tempo di cercare lo Spirito Santo, è tempo di cercare la faccia di Gesù, cercare la sua voce, è l'ora di disperarsi, è l'ora del Getsemani, perché siamo sulla soglia del tempo della fine.
Amen.
È venuta l'ora, è sempre stata qui, ma adesso specialmente è l'ora di cercare Gesù, di ascoltare la sua voce, di rompere il nostro cuore indurito. È il momento adesso di piangere ai piedi della croce, di tornare al giorno e alla semplicità di quando ci siamo salvati. Uscire dalla fiumana di detriti e seguire solo Gesù controcorrente. Seguire la sua parola. Non lo vedete che il cristianesimo addormentato o morto è stato la causa per cui adesso il mondo segue il maligno? Non è colpa del diavolo, lui fa il suo dovere. Non è colpa dei guerrafondai, fanno il loro dovere. Non è colpa delle capre, sono capre. Smettete di dare la colpa ai politici corrotti. Andiamo da Gesù, perché la colpa è nostra. Siamo noi che dobbiamo pentirci. Vediamo il libro di Neemia, capitolo 1. Neemia prega una preghiera potentissima. Era prigioniero in Babilonia. Non dava la colpa a babilonesi. Cosa ha fatto Neemia? Ha dato la colpa a se stesso, a Israele. Che quella avveniva per i peccati di Israele. Il mondo oggi sta tenendo in schiavitù i cristiani dappertutto per colpa nostra e colpa dell'Israele cristiana che non fa il suo dovere. Che abbiamo la potenza di risuscitare i morti, abbiamo la potenza di cacciare i diavoli. Siamo noi che non ci disperiamo, non digiuniamo, non preghiamo, non ci attiviamo, non ci lanciamo nell'acqua confidando che l'acqua ci sorregge. Ci sono delle culture che per insegnare ai bambini a nuotare li buttano nell'acqua. Bambini di 4 anni, 5 anni li buttano nell'acqua e imparano a nuotare. Andiamo da Gesù in preghiera e digiuni, perché come quei bambini buttati nell'acqua imparano a nuotare subito, anche noi lanciamoci nell'acqua di Dio e il vento di Dio ci sorreggerà, ci trasporterà, svolazzeremo come colombe dallo Spirito Santo. Andiamo da Gesù in preghiera, in digiuni, lui ci parlerà e ci dirà qual è la vera dottrina del suo spirito. Solo chi fa questo sarà vittorioso nel caos, nelle guerre che vengono, la confusione, la tribolazione che viene. Non aspettiamo fino a dopo che giunge l'Anticristo. Se non vedo i buchi nelle mani, io non credo. Se non vedo il marchio della bestia e non mi preparo, è troppo tardi. Adesso è il momento. Adesso si mette l'olio nella lampada, non domani. Il domani è stato detto, è scritto solo sul dizionario degli sciocchi. Il tempo di Dio è ora, lui vive nell'eterno ora, non c'è domani per Dio, è adesso, è tutto adesso. Non aspettiamo. Nel momento che Dio ti chiama, quello è il momento di seguirlo. Ma non ho soldi, mia moglie non vuole, mio marito non vuole, i vicini di casa non vogliono e il diavolo non vuole. Ah sì? Andiamo controcorrente. Arriveremo, perché Gesù è andato controcorrente. Non aspettiamo finché arriva il marchio della bestia, l'anticristo. Sarà troppo tardi. Quando verranno a cercare i vostri figli, come fecero per la siringata, allora sarà il marchio 666. E allora voi falsi profeti che dite: non ho paura, io sto qui a morire nella mia panca. Ma quando verranno a cercare i tuoi figli per dargli il marchio, cosa farai tu e la tua panca che è diventato il tuo Dio? Non aspettate fino a quel giorno, il giorno che Gesù ci ha avvertito che verrà l'improvviso. I falsi profeti fanno finta di essere coraggiosi, eroi. Ma invece Gesù si preparava, Gesù si è preparato per 30 anni, a 30 anni ha cominciato. Gloria a Dio. Amen. Allora forse mi fermo qui, non vorrei prendere grazie, troppo Signore. Del tuo tempo, Angela.
No, grazie.
Gloria a Dio.
Questo messaggio è buono.
Gloria al Signore. Prego per questi, per i fratelli.
Sì.
Signore Gesù, prego per i fratelli che non sono preparati.
Amen.
Signore, non sono preoccupato di uno che non può. Uno che non può, che non può, che non può, che non può. Tu ti prenderai cura di loro, o li aiuti o li prendi. Ma io sto parlando di fratelli che potendo non lo fanno. Aspettano di avere soldi, di vendere quella casa. Gesù non deve uscire a vendersi case per andare a vincere il mondo. Il mondo non si vince vendendo case e terreni, andando in giro con le tasche piene di soldi. Ogni volta che sono partito in missione ero per fede. All'ora di pranzo Dio doveva provvedere un pranzo e ha sempre provveduto. Come? Evangelizzando. Gesù ci ha insegnato a mangiare, dormire, viaggiare senza soldi. Matteo 10 ha detto: non prendete oro, non prendete argento, non prendete rame, monete di rame, monete di alluminio, niente. Andate in una casa, investigate chi è degno, cercate una pecorella, evangelizzateli, va bene. E io ho sempre trovato che mi ospitavano per dormire o per mangiare, perché i soldi erano sempre misurati. C'era, Sì, non sono mai stato senza soldi, è sempre stato il minimo, però il budget è piccolino. E allora andate. I fratelli che aspettano di avere un sacco di soldi per andare non vanno per evangelizzare, vanno per riempirsi lo stomaco. Quindi niente di male se ti vendi una casa, un terreno, va bene, lo userai per il Signore, ma non aspettare quello che magari non viene mai. Arrivi prima a 50, 70, 90 anni e ancora non hai venduto abbastanza case. Gesù dice: non prendete oro e argento e andate. Andate dove Dio vi guida. Non state ad aspettare quei predicatori fasulli che viene marchio della bestia per credere. Ancora peggio, loro saranno rapiti prima. E perché devono essere rapiti prima? Tu sei più bello di quelli là, quegli altri che rimangono qui a soffrire. Che rimangono gli ebrei, loro meritano di soffrire la tribolazione. Io sono eletto, io vado in cielo. No, tu sei imbrogliato. Angela, prendi la parola.
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù. Amen.
Credo che ascoltando questo messaggio mi rendo conto che anche noi qui nella missione dobbiamo ancora prepararci e anche noi non facciamo tutto quello che possiamo, perché sapendo quello che viene, conoscendo le profezie, anche predicandole ad altri, sì, siamo consci di quello che succede, ma quando succede sembra come all'improvviso viene e ti prende per sorpresa, anche se perché la vita è calma, pensi che è tutto tranquillo e poi subito qualcosa succede e ti rendi conto che no, devi prepararti ancora di più, non è sufficiente. Siamo pronti a vivere per fede, siamo pronti a vivere senza case, senza niente, va bene, però
una stalla di Betlemme è un grande lusso quando cerchi un rifugio. Gesù si è preparato per 30 anni, era la legge, a 30 anni non potevi uscire di casa, a 30 anni ha cominciato, si era preparato, ma non è che ha portato con sé soldi,
no.
Soldoni,
no.
Un certo tipo di automobile, quella moglie speciale o la sorella cerca il marito speciale. Cerca Gesù.
Proprio per fede.
Anzi, per diventare discepolo, dice, chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo.
Sì.
Tutte le cose che tu credi di avere diverranno una palla e una catena al piede. Cos'è quella palla?
Amen.
Quella catena è la tua, ma è la nostra mancanza di fede.
Amen, Dio ci aiuti, amen. Quindi prego che noi qui potremo prepararci di più, anche nel cuore, anche spiritualmente, ma anche fisicamente.
Amen.
Prepararci di più.
Guarda, ci sono 150 milioni di sostenitori di Trump, circa 150 di più, che se Trump moriva ieri, addio, il loro mondo era crollato.
Ah, sì.
Come è crollato quello di Kennedy. Cioè, quando hanno ucciso Robert Kennedy, la sua piattaforma di politica era fermare la guerra in Vietnam. E invece hanno ucciso lui e la guerra in Vietnam è esplosa, mm-hmm. È continuata.
Mm-hmm.
Quindi il mondo è appeso a delle piccole cordicelle. Trump, basta che la pallotta è qualche centimetro più a destra, credo che sia a destra, e ciao, non era notizia che Trump era ferito, no, notizia che Trump è morto.
Mm-hmm.
Io gli auguro vita, ovviamente. Voglio dire, non confidate nel mondo, le cose che sono nel mondo, confidare in Trump, nella Meloni, nel mio partito di destra e di sinistra, nel predicatore che c'è sempre la barzelletta pronta dietro il pulpito, lasciate perdere quella roba lì. Occhi su Gesù, un predicatore che non vi insegna a memorizzare le scritture, a leggere le scritture, ad andare alle scritture per avere le risposte. Non andare da lui per l'androne, ma andare alle scritture. Io spero che vi sto mandando alle scritture, che non vi sto mandando da me. Anzitutto mi chiedono questo, quella, io vi mando sempre le scritture. Un predicatore che non vi manda le scritture come risposta, ma non ve la dà la risposta in anticipo. Dice, vai alle scritture e ti risponderanno. Non è buono, è un imbroglione.
Amen.
E di questi imbroglioni le chiese sono piene.
Amen.
Sono lì, Vangelo, grazie, prosperità,
Signore.
Soldi di qui, soldi di là.
Dio,
Angela, a te.
Sì, vado a alcune testimonianze ispiranti. Queste sono testimonianze ricevute da fratelli che hanno chiesto preghiera, sono stati sulla lista per il gruppo di preghiera e anche nelle dirette radio, e inviano le loro risposte alle preghiere. Per esempio c'è Lorena, che ha chiesto preghiera per problemi di pressione, mal di testa e anche male alla cervicale, fino agli occhi. E ha scritto, poco dopo la preghiera, ha scritto: carissimi fratelli e sorelle, pace e bene a tutti quanti. Ho chiesto preghiera e posso assicurare che sono guarita. Niente dolori alla cervicale, alla testa, agli occhi. Grazie Gesù Cristo. Ti amo, ti lodo con tutto il mio cuore, la mia mente e la mia anima. Tantissime benedizioni su tutti voi. Tanta unzione per tutti, soprattutto per fratello Giuseppe.
E ne ho bisogno.
Ringrazio il gruppo di preghiera del quale sono onorata di farne parte, per poter aiutare i fratelli e le sorelle che fanno parte di questa radio.
Gloria a Dio.
Prego sempre per tutti voi, tantissime benedizioni a tutti voi. Grazie Lorena.
Grazie,
siamo
grazie.
Contenti che il Signore ha risposto.
Grazie Signore.
Amen.
Che dolce questa testimonianza. Amen, amen.
Poi Giovanni ha chiesto preghiera per i genitori che avevano problemi finanziari. E dopo la preghiera ha scritto Giovanni: è arrivata la prima benedizione. Un mese fa i miei hanno fatto domanda all'INPS per degli arretrati di assegni familiari. Le possibilità erano davvero scarse, detto dal patronato. Poi 3 giorni fa consigliai a mia madre di buttare alcune cose dalla sua casa, come santini e figure, secondo me non in linea con Gesù. Ma soprattutto grazie alle vostre preghiere, oggi è arrivata la notizia che sono stati accettati dei pagamenti arretrati di 5 anni.
Wow!
Non è una somma esorbitante, ma di sicuro gli risolveranno tanti problemi.
Gloria, Signore!
Amen!
Buttate via le religioni, fratelli.
Amen!
Niente di male con i santi, erano gente che amava il Signore, lo stanno amando in cielo, ma l'adorazione e la venerazione di sante e santellini e santelline non è scritturale leggere Esodo capitolo 20. No, cioè, capito? E no, ci sono maledizioni, non è... Infatti Esodo 20 dice lui punisce fino alla terza, la quarta generazione, Vecchio Testamento. Nuovo Testamento, Gesù ha preso la maledizione, ma se lo ubbidiamo. Gesù, Galati 3:13, Gesù ha preso la maledizione, ma se lo seguiamo. Se non lo seguiamo, primo Timoteo 1:9 dice: siamo ancora sotto la legge. Allora se qualcuno si chiede come mai Dio non mi risponde alle preghiere, ma scusa, pregano ai santi e poi se la prendono con Dio perché non risponde. Mi spiego?
Sì.
Ma scusa, se tu preghi a un santo, perché te la prendi con Dio? Prenditela col santo, no? Dice: Dio non mi risponde perché bla 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 bla. Ma prega Gesù, caspita. Cosa sta lì a perdere tempo a pregare San Fratello Giuseppe? Capito? Non San Giuseppe, San Fratello Giuseppe, io. Ma prega Gesù, cosa vuoi che noi, branco di perduti senza speranza, tranne Gesù, possiamo fare per aiutarti?
Amen.
Nessun santo che era veramente santo avrebbe accettato i ruffianamenti in preghiera, perché è ruffianarsi. Senti, Dio non mi risponde. Senti, tu mi puoi intermediare? Dio non mi risponde. Cioè, sai che c'è stato un re nella Bibbia che ha chiamato un santo che era morto. L'ha chiamato e il santo che era morto è venuto dal mondo dello spirito e fa: perché mi disturbi? E cos'è? Mi guardi un po', c'è Primo Samuele, guarda se 27:28. E allora: perché mi disturbi? Gli ha detto il santo. E dice: perché ho problemi, domani c'è una battaglia, ho pregato Dio e Dio non mi risponde. E allora io, furbo, cosa ho fatto io? Sono andato da una fattucchiera e adesso ti ho convocato a te dal mondo degli spiriti. Che capitolo è?
28.
Il capitolo 28.
Primo Samuele
28. Allora questo santo che veniva dai morti, naturalmente lui era vivo nel mondo dello spirito, e gli dice: ma scusa, gli fa, Dio non ti risponde? Dio è diventato tuo nemico, perché tu, appunto, questo qui santi contro santi, fattucchiere, è diventato tuo nemico e tu mi vieni da me. fra tu domani sarai qui con me, cioè morto. Infatti domani questo re Saul si suicida. Lasciate perdere i morti, i santi, lasciate perdere i santi. Voi sbagliate, cari religiosi, che pregate gli santarellini. Perché non provate a pregare Gesù? Liberate la casa da ogni idolo, ogni cosa che non sia Gesù. Dio ci liberi. Non ascoltate i falsi profeti dei vostri pulpiti. Lasciate che vadano loro dalle pacciamame. Angelina. I santi, solo l'ultimo punto, i santi non hanno colpa, non siamo contro i santi. Ah, tu non credi a San Giuseppe? Ah, come no, io mi chiamo anche Giuseppe. Ah, tu non credi a quel santo di qui, il santo di là, il sangue di San Gennaro che diventa liquido? E la Madonna? Adesso vedete la Madonna, che nella Bibbia non c'è la Madonna, c'è Maria. Madonna non esiste nella Bibbia, una parola sconosciuta. Se tu avessi pregato a Maria che lei era qui, viva, ti avrebbe detto imbecille. Com'è che è una parola più educata, Angela? Mi aiuti. Stolto.
La Bibbia chiama, sì, stolto.
Stolto, ok.
Si usa nella
stolto.
Bibbia.
Stolto. Adora Dio.
Ecco.
Non angelo, ma Apocalisse 22, che Giovanni si mette in ginocchio davanti a lui, e l'angelo gli fa, ma cosa accidenti fai? Cosa ti passa per la capocchia? L'angelo gli ha detto a Giovanni, no? Apocalisse 22. Che ti passa per la zucca quadrata? Sono qui che ti sto adorando. Tu non sei... Alzati subito, sei impazzito. Mi vuoi fare diventare come il diavolo che si fa adorare? Adora Dio, gli ha detto. È per questo che le vostre preghiere non arrivano a Dio. Le mandate attraverso i vostri intermediari. Avete una fila di 500 santi che pregate. Va bene, cosa c'è contro i santi? Ma cosa c'entrano? Niente contro i santi, ma molto contro di voi. Angelina,
sì?
Non ti arrabbiare tanto.
Ok.
Prendi la parola.
Vado avanti?
Vai avanti che vengo dietro.
Prossima testimonianza?
Prossima.
È da parte di Carmela, che dice, cari fratelli, sono Carmela, voglio fare una testimonianza. Ero disperata perché mia nipote, Maria Caterina, ha avuto un'emorragia cerebrale a 21 anni, e ha due figli, una è ancora piccola, ha 7 anni, e il figlio ne ha 14 di anni. E lei, la mamma, è stata in coma per 45 giorni, e i medici non davano nessuna speranza. È stata operata, ma non si svegliava. Abbiamo pregato tutti dal nostro paesino, ma proprio in tutte le chiese della zona, cattolici, evangelici, anche tutti voi in diretta.
Voglio dire, Dio li benedica queste chiese.
E mia nipote 15 giorni fa si è svegliata lucida, ricorda tutto, e in una settimana ha iniziato a parlare, si è alzata e cammina.
Gloria al Signore.
Certo, dovrà fare fisioterapia, ma sono sicura che tornerà come prima.
Amen.
In famiglia sono credenti, vanno in chiesa, anche se nel modo sbagliato, ma loro sono in fede, amano Dio. E mia nipote, quando l'ho abbracciata, mi ha detto, zia, se prima credevo in Dio, adesso ancora di più, so per certo che Dio mi ama e mi ha fatto ritornare a casa dai miei figli e da mio marito.
Gloria al Signore.
E quando lei, prima di uscire dall'ospedale, ha ringraziato il chirurgo che l'ha operata, lui le ha risposto, non devi ringraziare me, ma Dio. È stato Lui a volerti salvare.
Dio lo benedica, dottore.
Perché per noi medici tu eri come morta. Lode e gloria a Dio che nel nome santo di Gesù ha ascoltato le preghiere fatte col cuore e che non finiremo mai di ringraziare e lodare.
Amen.
Portando la sua parola a tutte le genti. Grazie fratelli, un forte abbraccio a fratello Giuseppe, alla tua bellissima moglie, ai tuoi figli, Angela, Dora e tutto Radio Blast. Dio vi benedica grandemente. Alleluia. Amen.
Gloria, gloria al Signore.
Grande vittoria.
Bellissima testimonianza.
Grazie Carmela.
Amen. Un abbraccio Carmelina.
Bellissimo. E poi c'è Tina che dice a lei, buongiorno a tutti amati in Cristo Gesù, voglio testimoniare che grazie a Dio e alle preghiere vostre mi sono sbloccata. Il Signore mi ha liberata dalla paura di percorrere una curva in salita con la macchina. Dopo che ho avuto l'incidente, grazie a Dio senza danni per me, ma non per la macchina. E poi volevo anche testimoniare per mio fratello Michele. Tempo fa ho chiesto preghiera per un tumore maligno ai polmoni. Ebbene, Dio ha operato. Non è scomparso, ma è fermo da più di un anno. Non va avanti. E questo è merito di tutte le preghiere in accordo che eleviamo al nostro Padre Celeste. E come dice fratello Giuseppe, noi dobbiamo imparare a fare in modo che il nemico lasci i nostri cari e pensare di guarirli. Cosa che non ho potuto fare per mia sorella carnale, ma ora mi sono imposta e Dio sta facendo il resto. Dio ci benedica e ci protegga insieme.
Gloria
Tina.
A Dio. Un abbraccio, un Amen. Grande abbraccio.
Amen, dice Tina, ora mi sono imposta. E così dobbiamo agire. Tu sempre dici che l'unica preghiera che riceve risposta è quella fatta con tutto te stesso, tutto il cuore. Sì. Ti arrabbi con il diavolo, lo sgridi finché lui va via. È l'unico modo di avere risultati.
Amen.
Se siamo troppo calmi, troppo tranquilli, ripetiamo le stesse preghiere, non funzionano. Devi essere forte, convinto, determinato, perseverare senza mollare. Cioè, tu sei forte.
Quelli sono i soldati che vincono.
Eh sì.
Tu prova a salire sul ring e fare box, che non ci metti tutto te stesso, tutto il tuo cuore. Ti riempiono di botte e ti mandano via in barella.
Sì.
Capito? Qui si lotta con tutto il cuore e con Gesù vinciamo.
È quello, con Gesù vinciamo.
Gloria
perché poi Gesù interviene se vede che siamo forti.
Gloria a Dio.
Grazie fratelli per le vostre testimonianze, siete dolci, siete incoraggianti, Dio vi benedica. E grazie a fratelli che inviano offerte e decime e sostengono la missione per poter raggiungere le nazioni del mondo, e con il vostro aiuto, con l'aiuto di Gesù prima di tutto, sì, lo stiamo facendo. E grazie a Gesù e grazie a voi fratelli che ci date questo aiuto. Dio vi benedica.
Amen, amen, amen. Una scritturina per questi fratelli, una piccola scrittura.
Quale?
Questi fratelli che ci aiutano. Secondo Corinzi 9, 7 e 8.
Secondo Corinzi 9...
Leggo io o leggi tu?
7, trovato. Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario,
tutto che vi è necessario,
abbondiate per ogni opera buona.
Gloria a Dio.
Secondo Corinzi 9, versi 7 e 8.
Grazie fratelli che Bello. Ci aiutate con gioia, con amore. E noi speriamo che anche noi stiamo ricambiando nello spirito con gioia e con amore. Alleluia.
Amen.
Un abbraccio.
E poi la prossima testimonianza ci porta a un altro messaggio di oggi sulla guarigione. Perché come Tina dobbiamo imporci quando preghiamo per la guarigione, quando sgridiamo il diavolo. E Roberto dalla Germania ha fatto proprio questo e anche lui ha ricevuto la sua guarigione.
Si è imposto.
Dice Roberto, ciao cari fratelli, ho una piccola testimonianza di guarigione che vorrei condividere con voi.
Amen, andiamo.
Ho avuto la tonsillite per 3 giorni. Mi ha fatto molto male. Il 3° giorno non potevo nemmeno più parlare a causa del dolore. Non volevo andare dal dottore, ma non sopportavo più il dolore. E poi sono salito in macchina e volevo andare dal dottore. Durante il viaggio mi sono arrabbiato e ho scacciato il diavolo. E gli ho detto, io non sono malato, Gesù mi ha guarito, e ora Satana allontanati da me. E all'improvviso il dolore se n'è andato completamente, scomparso, ero guarito. Gloria al Signore.
Gloria.
E Dio vi benedica.
E Dio ti benedica, Roberto della Germania. Alleluia,
Amen.
Alleluia.
Gloria
che
a Dio.
Signore benedici Roberto in Germania. Suo lavoro lì, in una terra straniera, lingua straniera.
Ha una bellissima moglie, ma veramente dolce. Anche i figli sono angioletti.
È italiana?
No, lei è cresciuta musulmana, adesso è cristiana, ama Gesù.
Gloria a Dio, sai, così ha evangelizzato la moglie.
Sì, 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 sì.
Gloria a Dio, benedice,
Signore. Adesso lei va più forte di lui. Evangelizza. Ha detto Roberto, lei ha una unzione nell'evangelizzare, è bravissima.
Dio benedica Roberto e Robertina,
sono belli insieme.
La tua moglie. Dagli tanto amore da parte di Gesù.
Amen.
E digli benvenuta nella famiglia cristiana.
Amen.
Vedi come Dio ti ha benedetto?
Sì, sì.
Alleluia. E il Signore benedice anche gli altri fratelli e le testimonianze che Angela ha letto di Tina, Carmela, Giovanni, Lorena.
Sì.
Benedici il Signore. Amen. Questi fratelli dolci. Vi abbraccio, fratelli, che il Signore vi benedica tanto, tanto.
Mettiamo un canto per una pausa e poi parliamo di guarigione. Fratelli, questo credo è un messaggio che io devo ancora tanto approfondire e credo anche voi, perché spesso preghiamo per guarigioni, non vediamo risultati, ci scoraggiamo, dubitiamo. E come si riceve la guarigione? Come possiamo assicurarci che veramente preghiamo nel modo giusto, che siamo nella volontà di Dio e che la riceviamo senza dubbi? Dopo questo canto parleremo come ricevere la guarigione. Antonio Morra, un breve tempo ancora.
Un breve tempo ancora, un breve tempo solo. E chi deve tornare con gloria verrà. Colui che il cielo deve tenere presso sé, fino al tempo in cui con gloria verrà. Per essere ammirato, glorioso e risplendente, dai santi suoi che col suo sangue riscattò. Beato chi alla mensa del cielo siederà, chi alle nozze dell'agnello ospite sarà. Chi le vesti bianche avrà quel giorno, chi Cristo troverà pronto quando tornerà. Per essere ammirato, glorioso e risplendente, dai santi suoi che col suo sangue tempo ancora, un breve tempo solo, e chi deve tornare con gloria verrà.